Bentornati minimalisti, lo so, sono colpevole, di nuovo. Ho sforato di una settimana e ho dovuto rimandare il podcast, ma ho una buona scusa, sto studiando per un esame abbastanza importante per la mia carriera e la cosa mi sta prendendo parecchio tempo, posso giurarvelo. Tra l'altro, come sentite dalla mia melodiosa voce, sono anche bello raffreddato, quindi mi partirà magari qualche colpo di tosse. E ho persino mal di gola, quindi vi avviso già in anticipo dicendovi che non sono sicuro di quando uscirà il prossimo episodio, almeno ne siete consapevoli sempre per quello che vi dicevo prima. Allora, oggi parliamo di un argomento che è altamente snobbato in Italia, ma a mio avviso è fondamentale. Oltretutto, decisamente carente nel nostro paese, e questo spiega anche molti dei nostri problemi economici. Vi parlo di educazione finanziaria e faccio un disclaimer ancora prima di partire. Tutto quello che vi sto dicendo non va preso come un consiglio finanziario, bensì come una chiacchierata tra amici. Io non vi voglio far investire in nulla, fate i vostri studi e ragionate con la vostra testa, mi raccomando. Che cos'è l'educazione finanziaria? Lo dice la parola stessa, essere educati finanziariamente, ovvero essere finanziariamente pronti e colti, affrontare l'argomento essendo consapevoli di quello di cui si parla. E a cosa si va incontro nel sottovalutare tutto quello che riguarda la sfera finanziaria? In Italia manca sostanzialmente questo tipo di educazione, non ci viene in alcun modo fornita durante la nostra adolescenza e il sistema scolastico è completamente alieno a questo tipo di argomento. Se veniamo educati in educazione finanziaria è tutto merito eventualmente dei nostri genitori e se i nostri genitori non sono educati finanziariamente, come la maggior parte delle famiglie, l'unico modo che abbiamo è imparare per conto nostro. Avendo perso i nostri migliori anni della nostra vita, quella in cui siamo giovani e freschi, ci tocca insomma apprendere piano piano adesso, durante gli anni un po' più avanzati. Ecco, quindi meglio iniziare il prima possibile. Anche perché la fascia tra i 25 e i 35 anni è quella in cui probabilmente si produce di più e quindi ecco, si possono fare quegli step molto importanti per costruirsi un solido futuro economico. Oltretutto il tema della finanza è snobbato, dai più è ritenuto noioso e da molti è ritenuto invece completamente inutile. Ma come può essere inutile se l'unico motivo per cui lavoriamo sono i soldi? Magari brucia sentirselo dire così in maniera schietta, ma quanti di noi lavorano perché adorano quello che fanno? Ci sono persone così, ma sono molto poche. La maggior parte della gente, se potesse, farebbe probabilmente altro piuttosto che andare a lavorare. Dunque, se l'unico scopo del nostro tempo perso lavorando è il denaro, perché poi stupidamente lo gestiamo male e lo sperperiamo? La prima regola dell'educazione finanziaria è di far lavorare i soldi per noi e non che tu debba lavorare per i soldi. Sono i soldi che devono lavorare per te. Minimalista, ma cosa stai dicendo? Sto dicendo che noi sappiamo come si guadagnano i soldi perché lavoriamo per essi, ma non siamo per nulla bravi a far lavorare i soldi per noi. Sapete qual è il peggior investimento che potreste fare? Mettere i soldi in banca. L'inflazione programmata, quindi studiata in questo caso dalla Banca Europea, è del 2% annuo. È studiata, è disegnata a tavolino. Vuol dire che i vostri soldi matematicamente perdono il 2% del proprio valore ogni anno. Peraltro, in questo momento siamo in una situazione economica confusionaria, altalenante, con un'inflazione fuori controllo e galoppante. Questo vuol dire che i nostri soldi, fermi a stagionare in banca, non solo non ci danno più interessi oramai, ma perdono persino valore d'acquisto. Infatti, nessuno fisicamente ce li tocca, cioè nessuno ci va a togliere davvero il 2%, però quello che realmente possiamo comprare ogni anno è sempre meno, appunto al ritmo del 2% l'anno, solitamente, cioè quando appunto siamo in una situazione di inflazione standard. Ora siamo ben sopra, dalle ultime stime si parla anche del 5% nell'eurozona, in alcune zone in Italia anche. In America adesso è all'incirca verso il 6%. Aggiornata più o meno a novembre. Questo vuol dire che se nel 2000 avreste avuto 100.000 euro nel conto in banca, nel 2001 ne avreste avuti comunque ancora 100.000, ma il loro reale potere di acquisto sarebbe stato di 98.000. Ovvero avreste potuto comprare solo 98.000 euro di, diciamo, beni. Così per ogni anno a seguire, anno per anno, ma ragazzi si parla di in 20 anni di 10-20 mila euro che perdiamo. Ci sono dei calcolatori su internet basati sugli indici Istat che vi permettono di calcolare questi numeri. Ad esempio, se nel 2000 abbiamo speso 100 mila euro, nel 2020 avremmo dovuto spendere 134 mila euro per comprare esattamente la stessa cosa. Ecco perché vi sembra che tutti i prezzi aumentino ogni anno, perché effettivamente ogni anno, ecco perché. Effettivamente ogni anno aumentano, ecco perché ogni anno un nuovo iPhone mi sembra sempre più caro, perché è così. Se ci sommiamo poi il fatto che l'Italia è il peggior paese dell'OCSE per quanto riguarda l'adattamento salariale, cioè l'aumento dei salari, che addirittura negli anni è sceso di una percentuale minima, ma vuol dire che praticamente è sempre rimasto stabile, ecco, e non è salito, addirittura in controtendenza a paesi come la Grecia o la Spagna. Allora capite bene che la truffa è bella che è servita. Praticamente tutti gli sforzi che facciamo per lavorare e per salvare soldi sono vani se questi soldi rimangono fermi sui conti correnti. Per di più, non so se avete mai guardato le spese del vostro conto corrente, ma ad esempio se superate i 5.000 euro siete costretti a pagare 35 euro di tassa statale sul conto. Vi cito un altro dato, a mio avviso fondamentale. Siamo nel mondo secondi solamente al Giappone nei risparmi, ovvero l'Italia è un paese di risparmiatori. I secondi più grandi risparmiatori del mondo. Ora capite quindi dove nasce il paradigma. Siamo stati cresciuti con l'idea che i soldi vanno messi da parte, vanno salvati, vanno tutelati in ogni modo possibile, e poi in realtà si scopre che la cosa peggiore che possiamo fare con i nostri soldi è proprio salvarli. E siamo anche i secondi migliori al mondo nel farlo. Mamma mia. Dai, abbiamo tutti l'immagine della nonna che a Natale, al compleanno, arrivava e ci dava i soldini e cosa ci diceva? Mettili via. E poi puntualmente i nostri genitori magari ci spostavano questi soldini in posta o in banca. In America mi aspetto di più che la nonnina, molto hipster, arriva e ci dica: per il tuo compleanno ti ho comprato uno stock di Apple, un'azione di Apple, così un giorno avrai dei bei soldi. C'è però da spezzare una lancia in favore della mentalità italiana. Diciamo che prima dell'euro comunque i nostri risparmi valevano davvero. Quindi anche da qui deriva la mentalità, soprattutto delle persone oltre 40 anni. Nel senso, certo, c'era l'inflazione anche con la lira e certamente era anche più alta di quella dell'euro, ma vi ricordate ad esempio i buoni postali o ve ne hanno mai parlato? Tipo i vostri genitori, i vostri nonni? Negli anni 80 e 90 gli interessi erano mostruosi, viaggiavano tra il 10, il 20, addirittura il 25%. Cioè, erano pazzeschi. E ecco da dove probabilmente viene anche questa mentalità. Si crede ancora nella favola che i nostri soldi guadagneranno valore, soprattutto lasciando l'imposta in banca. Ma l'economia è completamente cambiata. E di una cosa sono certo, non andremo più verso quegli interessi. Al contrario, andremo sempre più verso continui aumenti dell'inflazione e verso una situazione in cui interessi non ne riceveremo quasi più. Quindi, per assurdo, come dicono parecchi capitalisti americani, in questo momento è meglio avere debito che credito. Perché il debito costa poco, mentre avere tanto credito, ovvero soldi da parte, non porta nulla se non a farci perdere quei soldi grazie all'inflazione. Ma quindi vi chiederete come cavolo rompiamo questo meccanismo? Vi posso dire cosa farei io? E ripeto, non è un consiglio finanziario. Come affronterei questa situazione in cui ci troviamo al momento? Anzitutto partiamo dal vostro stipendio. Io uso una regola chiamata la regola del 25%, ovvero ogni mese il 25% del mio stipendio viene salvato. Quello, diciamo, va in banca. È il famoso paracadute, nel caso di imprevisti. Poi un 5% dello stipendio viene donato. Su questo poi magari ci torneremo con un podcast futuro. E mie spese fisse devono stare nel famoso scaglione del 20%, ovvero se guadagnassi 1000 euro, la mia spesa mensile massima sarebbe di 200 euro. E di quello che rimane, in questo caso il 50%, lo si investe. Capirete che è un esempio abbastanza generale e di difficile applicazione per tutti. Ad esempio, se una persona ha già 500 euro di affitto da pagare ogni mese, 200 euro di rata dell'auto, più altri 300 euro di spese varie, benzina, cibo, bollette, capirete che le percentuali probabilmente varieranno, però è importante settarsi delle soglie precise e rispettarle. Poi è anche importante capire che viviamo in una grande farsa, perché se guardiamo le telefinzioni che ci vengono a dire che ci saranno 5, 6, 7 miliardi di tagli alle tasse, però poi Siamo in attesa di ricevere queste famose bollette di luce e gas incrementate del 30, 40, 50%. I nostri stipendi sono fermi da 20 anni. Tutto quello che è intorno a noi costa di più, anche una spesa al supermercato. Capirete che la presa per il culo è bella che servita. Comunque, uno dei primi consigli è la disciplina. La disciplina è di fondamentale importanza nel mondo economico, N non solo nel mondo economico, però soprattutto nel mondo economico. La disciplina è quella cosa che ci salva dal rischiare inutilmente i nostri soldi, quindi anche nel investire nei posti sbagliati. Ci aiuta a gestire i nostri risparmi e ad ottenere tutto quanto desideriamo con la dovuta calma. La disciplina è anche appunto una chiave del minimalismo, capire quando una spesa non è necessaria ed è anzi inutile, deleteria nel lungo termine, sicuramente da considerarsi uno spreco. Ad esempio, cambiare il nostro telefono, se quel telefono che abbiamo non ha nessun motivo per essere cambiato. Un esempio a caso. Il nostro televisore, un esempio a caso. Il secondo suggerimento riguarda il taglio delle spese inutili, appunto, come queste, e l'estinzione di tutti i nostri debiti. Infatti, dobbiamo essere debt free, ovvero liberi dai debiti. E non significa soltanto non pagare una pesante rata, non so, di una macchina, ma anche il telefono che state tenendo in mano. Sì, se state pagando il vostro iPhone a rate, sicuramente non state facendo una genialata perché vi sembreranno quattro spicci, però siete indebitati. Vivere senza debiti sulle spalle significa vivere liberi. Il terzo consiglio che vi posso dare è quello di studiare. Anzitutto partendo proprio dai libri che aiutano a creare un approccio alla ricchezza, perché va creato un approccio alla ricchezza, altrimenti la ricchezza non arriva. Ve ne elenco alcuni secondo un ordine che dovreste seguire, perché è un percorso che di apprendimento, diciamo, che ho finalizzato nei mesi, negli anni, e ho consigliato ai miei amici di seguirlo, proprio in questo ordine. Quindi in ordine di lettura vi do questi 5 libri. Numero 1, L'uomo più ricco di Babilonia di George Clason. Numero 2, pensa e arricchisci te stesso di Napoleon Hill. Numero 3, gestire il denaro di Richard Templar. Numero 4, padre ricco, padre povero di Robert Kiyosaki. Numero 5, diventare milionario con uno stipendio normale di Andrew Allam. La lista potrebbe andare avanti, però per il momento vi consiglio di partire così e approcciarvi piano piano l'argomento. Vi ci vorranno un paio di mesi per leggere tutto, insomma. Il quarto concetto è quello dell'investimento. Cioè, avendo i nostri soldi, la caratteristica intrinseca di perdere valore, capirete che l'unico modo per tutelarci è tramite l'investimento. So che l'argomento risulta complicato e noioso, poi Dio, a certe volte si sente la parola investimento e subito si pensa a perdere i propri soldi. Cercherò di metterla giù in una maniera molto semplice: investire in qualcosa che perlomeno renda tanto quanto l'inflazione di cui siamo afflitti. Vuol dire che almeno dobbiamo guadagnare un 2% l'anno dai nostri investimenti. Tutto qua. Al momento non è semplice trovare la giusta formula, però ve lo dico. Le banche sui nostri conti non ci danno nulla, cioè 0,00 qualcosa, praticamente nulla. Contando soprattutto le spese del conto, più quelle tasse di cui vi ho detto prima, praticamente anziché guadagnare, perdiamo. In posta i libretti non danno nulla, invece i buoni postali vanno in base al periodo, ma solitamente rendono sotto l'1%, poi dipende, ci sono dei periodi in cui si possono bloccare magari per 10, 15, 20 anni e rendono un pelo di più. Di solito vanno sullo 0,8%, comunque anche lì, cioè, parliamo di robaccia. Praticamente se vogliamo rimanere nella finanza tradizionale, quella che viene spesso consigliata è l'investimento in fondi indice, ovvero dei fondi appunto che contengono tanti indici, cioè ve lo spiego meglio, in realtà è un indice, ok, che replica l'andamento di quello che c'è all'interno dell'indice, ecco, diciamo come se comprassimo una torta e le varie fette sono per esempio Apple o qualsiasi altra roba, quindi appunto un indice di tante diverse cose. Solitamente i rendimenti sono buoni, su questo soprattutto vi consiglio il quinto libro di Andrew Allam, dove li spiega veramente in maniera semplice e chiara. Però evitate di passare dalle banche per usare i fondi indici. Prima cosa perché in banca praticamente ve li sconsigliano, ve li vendono come delle truffe e quant'altro. In realtà lo fanno perché vi vogliono scoraggiare dal farlo, visto che è l'unico modo praticamente quasi sicuro di guadagnare un qualcosina. e vi spingono a fare i loro investimenti che in realtà sono assolutamente rischiosi e la maggior parte delle volte non rendono un tubo. Poi c'è tutto il discorso delle criptovalute di cui però non voglio addentrarmi, in cui però non voglio addentrarmi ora. Però ne sentiremo parlare a lungo e si ignora totalmente la loro importanza, specialmente di Bitcoin. E poi c'è l'oro, eventualmente, dove si può investire in uno strumento antiflattivo, cioè appunto di solito mantenendo il suo valore, è uno strumento che combatte l'inflazione. Ripeto nuovamente questo discorso, non è da intendersi come consiglio finanziario, ma come una chiacchierata informale tra amici e su eventuali possibilità che ci sono riguardo i nostri soldi. Per concludere, sembra banale, ma sostanzialmente meno spendiamo e più abbiamo. Intendo dire che legandoci finalmente al discorso del minimalismo, dovremmo renderci conto di quanti soldi sperperiamo in maniera assolutamente inutile e deleteria, soprattutto per mantenere un aspetto esteriore volto unicamente a impressionare gli altri individui, ma che sostanzialmente a noi stessi porta in cascina davvero poco. Vogliamo impressionare gli altri? Da dove viene questa importanza di dover impressionare gli altri? Oltretutto in Italia non è sempre una bella idea ostentare. Prima cosa ci attiriamo addosso l'odio degli invidiosi, poi lo sguardo di truffatori e soprattutto i ladri e un'occhiata del fisco che non è mai una bella cosa. Meglio stare tranquilli, mostrarsi sempre nella media, senza ostentare nulla e senza esagerare nel mostrare i nostri veri agli altri. Punto. Ragazzi, oggi so che siamo andati un attimo lunghini, l'argomento è un po' noioso, quindi ho cercato di renderlo abbastanza leggero ed è anche un pochino complicato, soprattutto perché di soldi o di economia ne capisce poco. Oltretutto c'è la mia situazione della gola qua che mi brucia, quindi comunque siamo tutti bravi a guadagnare denaro e bravissimi, soprattutto bravissimi a spenderlo, ma poco bravi a gestirlo in maniera accorta ed intelligente. Comunque, forse in futuro tornerò sull'argomento, magari parlando di cose più specifiche come appunto fondi di investimento, oppure le criptovalute, oppure insomma altre possibilità. Per ora concludo qui. Era importante darvi un'infarinatura sull'argomento, ma soprattutto accendervi un campanello d'allarme, prima che sia troppo tardi. Potremmo anche vedere sparire tutto il nostro denaro nei prossimi anni per via di come è disegnata l'attuale economia, l'attuale sistema economico. Ma niente panico. Vi rimando i libri. Quali sono la parte fondamentale? Perché senza lo studio, come in ogni cosa, i nostri soldi vanno persi e soprattutto finiscono nei posti sbagliati. Non fidatevi mai, infatti, di qualcuno che vi promette un guadagno facile. Mi raccomando. Vi saluto, minimalisti, senza indicarvi una data precisa del prossimo podcast, in attesa di passare questo esame. Sappiate che però porterò avanti questo podcast il più possibile. Soprattutto stavo guardando adesso le statistiche e sono pazzesche perché comunque sono stati ascoltati, gli episodi sono stati ascoltati più di 5.000 volte. C'è un pubblico fisso, quindi letteralmente 40 persone che mi seguono sempre e vi saluto tutti. E apparentemente 80 nuovi ascoltatori solo negli ultimi 7 giorni e ci sono degli episodi che hanno toccato più di 300 riproduzioni, quindi vi ringrazio tantissimo, veramente tantissimo e se proseguiamo così sto pensando di investire un po' nel podcast, quindi di armarmi di qualche attrezzo in più e si possono toccare argomenti molto più fighi. Ragazzi, sono andato lunghissimo. Alla prossima. Un saluto dal minimalista.